sul Vangelo di oggi, alcune parole sulla Quaresima che oggi iniziamo. Cominciamo dal Vangelo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Mi colpiscono tre parole: Spirito, deserto, diavolo. Spirito. Il fatto che Gesù sia stato condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato ci insegna una lettura positiva della tentazione. Lettura positiva della tentazione vuol dire che anzitutto la tentazione non racchiude male, debolezza, negatività, pericolo, ma la tentazione racconta, consegna, ci regala lo splendore della libertà. Sono libero, posso scegliere. Sono tentato, posso scegliere. E ogni giorno. Ogni giorno ciascuno di noi sceglie di essere più uomo o meno uomo, più donna o meno donna, più santo o meno santo, più peccatore o meno peccatore. Sceglie di fare di questo mondo un giardino, si comporta in un certo modo, o di questo mondo un deserto, una giungla. E anche Gesù è stato tentato sempre, in tutta la sua vita, specialmente sulla croce. Qualcuno ha fatto un'affermazione da sogno, secondo me. Dice, più si è santi, più si è tentati. Finalmente la fede viene letta come deve essere letta, come una grande esperienza di libertà. Più si è santi, più si è tentati. Se siamo poco tentati, vuol dire che la nostra vita è un po' mediocre, è una vita di routine ripetitiva. Benedetto XVI è stato tentato e ha scelto. Lui, descritto come il principe dei conservatori, si è dimostrato, con la rinuncia al pontificato, un gigante della riforma della Chiesa. Il suo è stato un gesto stupendamente conciliare da Concilio Vaticano II, limpidissimo a livello teologico, profetico a livello pastorale ed ecclesiale, un gesto che è entrato di prepotenza nella storia, anche a livello mediatico. Il suo gesto è stato una lezione di vita per molti di noi. Ci ha insegnato come si ama Cristo, ci ha insegnato come si ama la Chiesa, come non si cerca la propria gloria, ma si cerca la gloria di Dio. Ecco la prima parola, Spirito, e possiamo allora pregare così. Grazie Spirito Santo delle continue sorprese che ci regali, di questa sorpresa anche del gesto del Papa Benedetto XVI. Seconda parola, deserto. Andare nel deserto è fermarsi. È stato il primo dono, il primo richiamo che ci ha fatto il cardinale Carlo Maria Martini. Appena arrivato ha detto, milanesi, fermiamoci. La dimensione contemplativa della vita. Occorre fermarsi, occorre pensare, occorre meditare. Paul Éluard, questo poeta, ha scritto, le poesie hanno sempre grandi margini bianchi, grandi margini di silenzio. Ogni poesia è così. Così deve essere la nostra vita, la nostra preghiera. Anche la preghiera. Se non c'è momenti di silenzio, di ascolto, e la messa e la preghiera personale non si fa in profondità, perché il silenzio è un grande maestro e ha dentro di sé tantissimi doni. Allora, in questa Quaresima, ecco un primo proposito. Regaliamoci 10 minuti di silenzio al giorno. Proprio facciamo un atto di gentilezza verso di noi. Camminiamo da mattina a sera, lavoriamo, pensiamo, la casa magari è sempre rumorosa per motivi tanti diversi. In Quaresima, ogni giorno, ogni 2 giorni, siamo gentili con noi stessi. 10 minuti in cui uno si mette lì su una sedia dove vuole e fa silenzio per 10 minuti. Mi pare una gentilezza giusta per il nostro cuore e per la nostra vita. nostra anima. E poi ci accorgiamo tutti di pregare poco, di meditare pochissimo. Ci manca tempo, diciamo continuamente, di pregare, ma questo è molto pericoloso, perché uno cammina e poi non sa dove va. L'esempio che mi piace citare è questo: un taglialegna stremato di fatica continuava a sprecare tempo ed energie tagliando la legna con un'accetta spuntata, perché diceva di non avere tempo per fermarsi ad affilarne la lama. Anche noi stiamo attenti. Occorre fermarsi per sapere dove andare, per sapere perché vivere, per sapere vedere gli altri, se no vediamo soltanto noi, il nostro particolare, i nostri interessi. Ecco allora un altro piccolo proposito: regaliamoci il venerdì sera. Da sempre la Quaresima nel venerdì, un giorno importante. Ecco, cerchiamo di avere questo coraggio, tagliamo il venerdì sera, andiamo alla Quaresima. Lo faremo a Torino con grandi professori, una cosa molto bella, ma uno dice: il venerdì sera non è più mio, devo andare ad ascoltare, perché occorre formarci come cristiani, se no il nostro livello non resta di alto profilo e i tempi che ci attendono sono un po' complicati per noi che siamo oramai minoranza cristiana in Italia e ancora più in Europa. Terza parola, abbiamo detto spirito, deserto, diavolo. Matteo costruisce le tentazioni in tre atti che hanno come fondale il deserto, il tempio e un monte altissimo. Abbiamo due protagonisti super specialisti nella Bibbia, uno si chiama Gesù, uno si chiama Satana. Ecco, forse vale la pena che su questo punto un po' ci pensiamo. Satana. Se guardo la mia vita, specialmente negli anni in cui insegnavo al liceo, tante volte a scuola ho fatto questo tema, erano tempi diversi, anch'io ero giovane, ma diavolo, mito o realtà? Ricordo ancora una pagina dei miei appunti anche sulla lavagna: diavolo, mito o realtà? E si pensava che fosse magari un genere letterario, appunto un modo per dire che la vita è dura. Più divento vecchio, più passano gli anni, più vedo che questa presenza del diavolo, cioè del male, qualcosa che gira attorno, che annebbia l'intelligenza, che indurisce il cuore, che fa fare pazzie in casa e fuori casa, qualcuno c'è che ci dà fastidio, da soli, ma come facciamo da soli noi uomini a fare le pazzie che facciamo? E quindi così comincio a accettarlo. E vedo questa grande lotta tra il bene e il male. Diceva Baudelaire: la più grande astuzia del diavolo è di farci credere che non esiste. E mi pare molto bello citare un testo di Saint-Hilaire di Poitiers, siamo nella Francia del IV secolo, un testo che è attualissimo. Combattiamo contro un persecutore insidioso, un nemico che lusinga, egli non ferisce la schiena, ma carezza il ventre. Non colpisce i fianchi, ma prende possesso del cuore. Non taglia la testa con la spada, ma uccide l'anima con l'oro. Abbiamo visto in questi decenni quanta gente uccisa e giustamente in carcere, appunto, perché uccisa nell'anima dall'oro, dal denaro. Seconda riflessione. Alcune parole sulla Quaresima che oggi iniziamo. Dire Quaresima e dire Pasqua. Ma per molti cristiani, non so perché, quando si parla di Pasqua si parla del venerdì santo, del crocifisso, cosa ammirabile, perché è l'amore grande di Gesù che rivediamo, però non si parla mai del mattino di Pasqua, perché il mattino di Pasqua è la fantasia di Dio, è la cosa enorme, perché lì è stampata la speranza cristiana. Lì c'è la speranza che la vita, o meglio l'amore, vince la morte. E quindi è importante celebrare, vivere la Quaresima con questa mentalità che vede subito il mattino di Pasqua, vede l'amore che vince, vede la speranza che vince. La Pasqua ci farà e ci vuole fare uomini dell'arte di amare e uomini della speranza. Però chi non ama, dice Giovanni, è già morto. Chi non ama sta sciupando la sua vita oggi. E quindi occorre che la Pasqua diventi il criterio per la nostra vita. Per cui, Se io amo poco, sciupo la giornata, così ciascuno di voi, chi non ama è già morto. E c'è una frase famosissima che dice così, che la morte ci trovi vivi, perché molti sono già morti, hanno già sciupato la loro vita. E quindi Quaresima e dire Pasqua, ma con questa attenzione proprio al mattino di Pasqua, a Cristo risorto. Quaresima vuol dire conversione, ma anche qui la conversione cristiana, perché tornare al Vangelo, che non è sinonimo di rinuncia, convertirsi, minaccia, di tristezza, ma è l'incontro con Lui. La conversione cristiana è sempre conversione a Gesù, e Lui è il cuore dell'esperienza cristiana, di aver trovato Lui come maestro, come Signore, come amico. Cioè la fede è amare Lui, l'Eucaristia, e amare lei, la parola, la Bibbia. E quindi in Quaresima occorre ribattezzarsi nel fuoco e nello Spirito, nel fuoco e nel vento. Il Vangelo è un libro pieno del vento e dello Spirito Santo, e il pane dell'Eucaristia è un pane che è pieno del fuoco e della carità di Dio. Dobbiamo ribattezzarci durante il tempo della Quaresima, rigustare la vita cristiana, ricapire la vita cristiana, avere il gusto dell'avventura della fede cristiana. E dire Quaresima vuol dire conversione del cuore, ecco la prima lettura. Or dunque, Gioele, or dunque, parola del Signore, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti, laceratevi il cuore, non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso. Laceratevi il cuore. È importante, durante la Quaresima, cominciando da oggi, a guardare dentro il nostro cuore. Tanta gente non si guarda mai dentro. Occorre guardare dentro il nostro cuore, dentro il cuore di questa parrocchia, dentro il cuore di questa chiesa. Occorre avere il coraggio di guardarsi dentro. E rileggendo ancora la prima lettura, suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riuniti i fanciulli, i bambini lattanti, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo, tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, dicano: perdona, Signore, al tuo popolo, e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti. Guardiamo al nostro cuore, guardiamo al cuore di questa parrocchia, guardiamo al cuore della Chiesa. E occorre lì, lì deve capitare il cambiamento, piccinerie, cattiverie, chiusure. Dobbiamo operarci lì, nel cuore, col bisturi del Vangelo, con la parola del Signore. Dobbiamo appunto essere convinti che occorre un intervento serio sui nostri cuori, perché in questa mentalità, in questo clima individualistico, facciamo fatica a camminare insieme. In questi ultimi 10 anni in particolare, il virus del pensare a sé, del farsi affari e affari propri, è entrato prepotentemente anche nella mentalità dei cristiani. Ecco, occorre il pesto, il coraggio di lì lavorare, operare sul nostro cuore. E se non ci riusciamo in questo momento, avremo delle cose da cambiare, magari un perdono da dare e non riusciamo a darlo, ricominciare qualcosa di nuovo, eccetera, e ci manca il coraggio di usare il pistoli, però almeno questo, mi diceva Anthony De Mello, seminate il Vangelo nel vostro cuore e dategli tempo. Cioè, uno sa che deve perdonare, che deve pregare, che deve mettere a posto quella situazione, di quel cammino, un cammino sbagliato. Allora non ce la fa a cambiarlo in questo momento, però semina il Vangelo e dà tempo al Vangelo nel suo cuore. Conclusione: vivere la Quaresima, allora, se sta la riflessione che io ho posto davanti a voi oggi, vuol dire più vivificarsi che non mortificarsi. C'è una predicazione di molti preti e il vissuto di molte persone che ha un po' l'idea della morale cristiana come un limone. Più lo spremo, più mi impegno con questo limone, più faccio meraviglie. E la gente poi si stanca di noi e dice, no, quella vita lì non la faccio io. Forse l'immagine da recuperare è quella del tralcio, della vita, quella del Vangelo, che dice che più un tralcio è legato alla pianta, alla vite, e più fa frutti. Quando si stacca muore. Ecco, più noi ci inseriremo in questa Quaresima, in questa vite che è il Signore Gesù, nell'Eucaristia, nella parola, eccetera, più faremo frutto, più porteremo dei frutti. Questa è la morale cristiana. E allora ce la faremo a cambiare, a convertirci, ce la faremo. In un campo veduto una ghianda, sembrava così morta, sembrava inutile. E in primavera ho visto quella ghianda mettere radici e innalzarsi, giovane quercia verso il sole. Un miracolo, potresti dire. Eppure questo miracolo si produce mille, migliaia di volte nel sonno di ogni autunno, nella passione di ogni primavera. Così scrive Gibra. Perché non dovrebbe prodursi nel cuore dell'uomo? Questa è la Quaresima che io auguro a ciascuno di voi. Perché non dovrebbe prodursi nel cuore dell'uomo? Questa Quaresima può essere la tua primavera. Buon cammino.